Buongiorno a tutti voi, ben trovati. Recentemente abbiamo fatto come studio il metodo induttivo e abbiamo studiato anche più volte, abbiamo affrontato come analizzare la parola del Signore e soprattutto abbiamo letto e riletto il capitolo 17 di Atti, da 1 a 10. E in questo che abbiamo fatto, a me ha colpito tanto un versetto che voglio stamattina condividere con voi. E questo è qualcosa di veramente bello, perché il Signore dà questa possibilità di riflettere e soprattutto di fare nostra la sua parola, perché ogni scrittura è ispirata da Dio. Così noi vogliamo vedere anche questa scrittura che è stata ispirata e vediamo come stamattina vuole parlare. Io ho preso un versetto del capitolo 17, il versetto 6, dove dice: ma non avendo ritrovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli davanti ai magistrati della città, gridando: costoro che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qui. È bello pensare questo. Chi erano questi che erano messi sotto sopra il mondo? Paolo e Sila. Perché si erano spostati da un punto all'altro. E questi che l'accusavano sapevano chi erano. E per cui anche loro hanno visto che cosa hanno fatto queste persone. Dice: hanno messo sotto sopra il mondo. Noi possiamo immaginare com'era il mondo da allora? Sì e no, forse da qualche film, ce lo stiamo un po' a vedere, un po' quello che... Ma noi stamattina invece vogliamo insieme vedere un'altra cosa. Il mondo di oggi. Cosa vediamo? E cosa si dice del mondo di oggi? Ho trovato due riflessioni di due personaggi, due persone che sono persone importanti delle università, specialmente americane. Uno è il presidente della Columbia University, forse avete sentito parlare di questa università, ha detto: io suddivido il mondo in tre categorie, e cioè i pochi che fanno sì che le cose accadano, i molti che stanno a guardare le cose che accadano e la stragrande maggioranza che non ha alcuna nozione di quello che succede. Un altro professore invece della Howard University, scusate la mia pronuncia perché ho cercato di studiare questa pronuncia, sentendo, c'hanno una pronuncia un po' particolare, comunque ha detto: la gioventù di questa generazione va cercando una bandiera da sventolare, un credo in cui credere è un inno da cantare. E pensate una cosa, che queste dichiarazioni furono fatte più o meno quando? Nel 1969. E non so quanti di voi si ricordano, io l'ho vissuto un po', il 68, il famoso 68, e andavo a scuola, facevo l'Istituto Tecnico Industriale e ho visto quello che è successo, non è che l'ho partecipato, però ho visto i movimenti studenteschi, perché c'era un fermento, ancora oggi c'è questo, no? Gli studenti sono sempre quelli più agitati, Però noi vediamo una cosa, no? Notiamo, molti hanno cercato di portare qualcosa in questo mondo, portare soprattutto la pace a questo nostro povero mondo frustato e a pezzi. Perché questa è la realtà. Il mondo di oggi ha orizzonti molto più ampi, se noi facciamo un raffronto con quello che è il mondo al momento che abbiamo letto di Paolo e Sila. Dice: al nostro povero mondo oggi c'è qualcosa di diverso, il potenziale è maggiore, il ritmo delle scoperte sono più veloce che mai. È questo che rende un po' questo mondo, come se possiamo dire, un po' frizzante, no? E le promesse del domani sono ancora più emozionanti. Si può dire che la scienza umana e la tecnologia dell'uomo abbiano ingranato la quinta, perché tanti cambiamenti, tante novità, tante invenzioni. Se un docente non continua a studiare, dopo 3 anni è superato. I tecnici dello spazio non parlano più di orbite lunari, ma di colonie lunari, cioè andare proprio a abitare sulla Luna. Con incredulità e delle volte anche un po' così, però c'è sempre questa situazione che subito appare, la rapidità che veniamo a conoscenza o vediamo anche quello che ci viene proposto, con l'elettronica e l'informatica stanno sempre più monopolizzando il cervello umano. Vedi per esempio l'intelligenza artificiale che sta prendendo piede e per tanti c'è preoccupazione, per tanti c'è paura, c'è spavento. Dunque il mondo in cui viviamo però mostra un altro aspetto, ed è un aspetto sporco, cruento, un'epoca di crimini, di violenza, nelle città imperversa la droga e la lotta razziale. Queste sono dimostrazioni rovinose. Non lo so se al tempo di Paolo c'erano queste problematiche, ma noi le vediamo e le tocchiamo con mano. La nuova morale ha fatto della castità una rara eccezione. Il mondo dello spettacolo glorifica e addirittura gratifica la perversione e fa della promiscuità sessuale l'etica della nuova cultura. Vediamo anche un'altra cosa, guerre senza vittoria, governi che tergiversano, raccolgono oggi i loro raccolti di frustrazione e provocazione. Questo vediamo. In questi settori della vita si è avuta anche una rivoluzione, ma di che tipo? Che tipo di rivoluzione c'è stata? Prendiamo esempio il campo delle telecomunicazioni. Pensate a una cosa, che nel 1950 non vi erano televisori nelle case. Il primo televisore in Italia comparve nel 1954, un anno dopo che sono nato io. E mi ricordo che mio nonno mi diceva che si parlava nel paese, no? È uscita la radio che si vedono le persone, perché conoscevano solo la radio. Però dice, adesso c'è una radio che si vedono le persone, non solo si ascoltano. Il prezzo di un televisore era di 260.000 lire. Un salario medio a quel tempo era di 40.000 lire. Per cui se lo potevano permettere poche persone. Nel 1960, e questo fa vedere un po' il progresso, quello che il cambiamento, dal 54 al 60 un televisore costava 150.000 lire. Questo era 2 volte lo stipendio medio, per cui il prezzo è calato e lo stipendio è cresciuto. Che cosa ha permesso? Che molti potevano comprare il televisore. E io mi ricordo che nel 1962 ci fu l'entrata del secondo canale. Papà comprò il televisore e noi eravamo quelli dei pochi, dove abitiamo noi, che avevano il primo e il secondo canale. E non era, diciamo, una cosa di poco conto. Se consideriamo che, diciamo, sono passati dal 1954 al 65, aumentate da 24.000 televisori nelle famiglie, siamo passati a 6 milioni, pensate un po', oltre 6 milioni, questo che fa pensare che c'è stato un grande boom, no? E ha condizionato la vita sociale. In ogni casa c'era un televisore, fu una cosa importante e qui permise a fare anche quei ritrovi in cui le persone andavano anche a casa degli altri a vedere la televisione, venivano anche a casa nostra, si raccoglievano i vicini per vedere la TV. E questo era quello che è successo anche a casa mia. I vicini che non avevano il televisore, oppure che non avevano il secondo, venivano a vedere il secondo canale a casa nostra. Nel 1977 iniziarono in Italia le prime trasmissioni a colori. Nelle case degli italiani, alla fine, ci sono 43 milioni e 100.000 televisori, posseduti praticamente dal 96,9% delle famiglie. Qualcuno ha detto che con il televisore è entrato il mondo in casa, ed è vero. Mi ricordo qualcuno che andò un giorno alla predica e fece la predica un giorno era attenzione al mondo, non vi mettete con il mondo, non parlate del mondo. Aveva comprato un televisore e gli portarono a casa il televisore con sopra uno slogan, il mondo in casa, ha preso il televisore e l'ha buttato. Questo è un po' il pensiero, ma ci fa riflettere. Perché? Perché noi viviamo in questo modo, in questo mondo. Ma quello che abbiamo subito nella nostra vita di recente, con l'avvento del telefono cellulare, è qualcosa di eclatante, ancora più forte del televisore. Forse passiamo più tempo davanti al telefonino che al televisore. Dunque, nel 1983 comparve sul mercato americano il primo telefono cellulare. Era spesso 25 centimetri e pesava un chilo. E invece in Italia comparve il primo cellulare nel 1986. Dalla prima comparsa sul mercato, il numero dei telefoni cellulari è cresciuto da 1 milione a 7,5 miliardi oggi, in tutto il mondo. In Italia sono arrivati a 80 milioni di telefoni cellulari. Se considerate che la popolazione italiana sono 58 milioni di abitanti, c'è qualcuno che ce n'è anche 4, perché se consideriamo i bambini piccoli, però ho visto che pure i bambini dentro le carrozzine adesso hanno il cellulare. La madre gli dà il cellulare per stare buono, perché da lì loro possono vedere e fare tutte le cose che secondo me non va bene. Comunque, allora considerate questo, dentro adesso diciamo i cellulari dell'ultima generazione, un singolo telefono cellulare, sono presenti una grande quantità di materiali plastici e piccoli metalli, parti di piccoli metalli. Secondo uno studio fatto, è risultato che in un telefono cellulare ci sono 9 grammi di rame, 11 grammi di ferro, 250 mg di argento, 24 mg di oro, 9 mg di palladio, 65 mg di plastica e 1 grammo di terre rare. Pensate adesso il telefono quanto è piccolo e che cosa coinvolge dal punto di vista anche dell'ingegneria. Infatti, pensate che questi materiali combinati insieme, tutti questi materiali messi insieme da esperti ingegneri e fatti commercializzare appunto da campagne pubblicitarie molto forti, stanno incidendo proprio sulla vita quotidiana della popolazione. E le persone se lo comprano proprio perché cercano di avere un qualcosa in più. Eppure, tutto sommato, l'uomo non è felice. Dopo tutto questo, l'uomo non è felice. L'uomo è stato paragonato a un robot, ciondolante, quotidianamente. Si sposta ogni giorno da casa al lavoro, da lavoro a casa. Questo è il risultato di un mondo consumistico. Il progresso tecnologico ha aumentato il divario tra certi gruppi di persone anziché restringerlo. Anche questo è un altro fattore. L'uomo con la politica ha cercato di diffondere teorie insulse e prive di senso pratico, nonché anche dei rimedi empirici. Pensate questo, il 24 ottobre del 1945 furono fondate le Nazioni Unite. Dopo questi anni, qual è il risultato? Il mondo si è diviso in tre blocchi. L'Occidente, i comunisti e il Terzo Mondo. Tutti e tre lottano per affermare i propri diritti. Questa è la realtà, purtroppo. E c'è chi si meraviglia che la nostra civiltà sia ancora in piedi. Perché lo vediamo anche dai notiziari, dai giornali, dalle notizie, quello che succede. E quello che succede soprattutto a livello internazionale. L'uomo è fondamentalmente così egocentrico ed egoista che se tutti i nostri problemi dovessero improvvisamente scomparire, noi ne fabbricheremo subito degli altri. Pensate un po', questo è l'uomo. Molti della nostra generazione si preoccupano più della sicurezza che del nostro sviluppo interiore. E l'interiore, il sentimento, il fatto di avere qualcosa dentro di buono, non ci si pensa. Si pensa sempre a prevaricare l'altro. Quello che ci vuole a questo punto, che cos'è? Un cambiamento. Ci vuole un cambiamento. Bene, allora, affrontiamo questa situazione. La nostra unica speranza, che cos'è? La rivoluzione. Ci sono due sistemi principali per lo studio, per lo stato di queste cose. Praticamente, che cosa avviene? Stiamo vivendo un buono e cattivo stato. Cioè, vediamo che uno è buono e l'altro è cattivo. Ci sono due possibilità. Che vuol dire? C'è quello della forza e della paura, che incide un uomo contro uomo, nazione contro nazione e razza contro razza. E c'è anche la rivoluzione dell'amore, però, e della ragione. Una rivoluzione spirituale che comprende Dio e l'uomo. Queste sono le uniche soluzioni, o di forza o rivoluzione dell'amore. C'è la rivoluzione dell'amore e della ragione. È questa che noi dobbiamo vedere. Oggi posso dire che la storia ha confermato che questo è l'unico mezzo duraturo per promuovere una rivoluzione che porti il massimo bene a tutti gli uomini. Non solo qui in Italia, ma a tutti gli uomini, a tutto il mondo, di qualsiasi razza esso sia. I singoli individui formano una società e la società non può essere cambiata se non cambiano i singoli, se non cambiano gli individui, gli uomini proprio. L'egoismo, l'odio, la bramosia, la concupiscenza, sono tutti problemi dei singoli che diventano poi sufficienti a cambiare le cose. Il nostro problema sarà risolto solo quando il singolo sarà cambiato, ossia quando un numero sufficiente di persone sarà cambiato. Allora vedremo i cambiamenti. Questo è esattamente ciò che successe nel primo secolo, quando un pugno di uomini, detti discepoli di Gesù, misero in moto una rivoluzione spirituale, fino al punto che gli stessi nemici dovettero riconoscere questo. Con lacrime di rabbia, quella gente aveva messo sottosopra il mondo. Questo disse. Quella gente aveva messo sotto sopra il mondo e lo avevano detto con rabbia, perché era vero, perché queste persone si adoperavano con l'amore verso gli uomini. Nelle pagine proprio del libro di Atti degli Apostoli si respira, se così possiamo dire, una brezza divina, perché lo Spirito Santo conosce il modo di risolvere i problemi dell'uomo, esattamente nella stessa maniera in Gesù fatto uomo, perché Gesù ha realizzato l'amore di Dio, ha fatto vedere l'amore di Dio. Trascendendo l'intera tradizione, arrivò all'essenza del vero problema. Dio conosce il vero problema dell'uomo. E ha fatto venire Gesù e ha dimostrato e ha fatto vedere che qual era il problema dell'uomo. I cristiani del primo secolo, di cui l'Apostolo Paolo è il tipico esempio, furono i primi veri rivoluzionari. Furono dei veri rivoluzionari. Essi avevano fatto una grande scoperta, che l'uomo può conoscere Dio personalmente e vivere ogni giorno l'esperienza del suo amore. Ogni giorno. Avevano scoperto questo, era una realtà, non una cosa di fantasia. Paolo stesso spiega la trasformazione avvenuta e dice queste parole: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Come è scritto in 2 Corinzi 5, 17, 18. Il ministero della riconciliazione. Pensate che cosa Dio ha affidato al credente. Questo, se uno è in Cristo, non è se uno è qualsiasi, ma se uno è in Cristo, ha questa possibilità, questo potere. Un pastore, in tanti anni di ministero, ha fatto una scoperta, oppure ha fatto un'indagine, ha più volte fatto questa domanda a persone colte di qualsiasi religione, non solo quella cristiana. Ha incontrato tante persone e ha incontrato anche persino un giovane studente notoriamente comunista e gli fece questa domanda a queste persone: chi sia la persona rivoluzionaria mai esistita? Vabbè, lo studente potrebbe avere il Che Guevara, insomma, qualche altro, no? No, la risposta fu solo una: Gesù di Nazaret, il vero rivoluzionario, Gesù di Nazaret. Quindi da questo si può giustamente dire che non si può essere una vera, non si può avere una vera rivoluzione senza un capo qualificato. E chi è questo? Gesù, il rivoluzionario vivente. Tanti rivoluzionari abbiamo conosciuto nella storia, ma sono morti. Uno solo è vivente, Gesù Cristo, il vero rivoluzionario, il vivente. E questo è una cosa importante da capire. Gesù era un capo che cambia il mondo. È un capo che cambia il mondo. Non che lo Stato, e adesso non lo è più, ancora oggi è un capo che cambia il mondo. Ovunque sia arrivato il vero messaggio di Gesù è sorta una nuova vita, una nuova speranza e un nuovo scopo per la vita. Per cui già si intravede un cambiamento radicale. Laddove è entrato Gesù, sono cambiate le cose. Le profezie circa la sua venuta sulla terra erano rivoluzionarie. Nell'Antico Testamento ci sono più di 300 riferimenti alla persona di Gesù. Per centinaia di anni, proprio i dottori di Israele avevano atteso con ansia l'avvento del Messia e sapevano che il Messia doveva arrivare. E di fatto il profeta Michea dice proprio queste parole nel capitolo 5. Ma a te, o Betlemme Efrata, piccola per essere fra i migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, la cui origine risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Questa era la profezia di Michea. Ma non solo lui ha parlato di Gesù, anche Isaia. E Isaia addirittura mette l'accento su che cosa? Fu per il Messia una nascita rivoluzionaria. Anche nella nascita di Gesù era qualcosa di rivoluzionario. Matteo, nel racconto della nascita di Gesù, mise in risalto il modo rivoluzionario in cui Gesù entrò nella vita come uomo. Una nascita virginale, una nascita virginale, cioè nato da una donna vergine. E questo per far comprendere l'opera dello Spirito Santo. E poi anche Isaia, come già accennato, al versetto 7, 14, perciò il Signore stesso gli darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e la chiamerà Emanuele. Soprattutto vediamo anche nella vita di Gesù, una cosa bellissima, la sua infanzia. Anche la sua infanzia fu un'infanzia rivoluzionaria. Sebbene sappiamo molto poco dell'infanzia di Gesù, ma quel poco che sappiamo ci rivela delle cose interessanti. La sua giovane esistenza senza pari nella storia. Perché lui praticamente ha avuto delle esperienze importanti, noi lo vediamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 2, versetto 7, quando lui all'età di 12 anni si mise a discorrere, a discutere con uomini dotti presso il Tempio, e dove dice tutti quelli che lo udivano stupivano del suo senno e delle sue risposte. A 12 anni. Pensate un po', è come se un bambino di 12 anni discute con un professore universitario, e lui aveva questa possibilità. I suoi insegnamenti di Gesù erano rivoluzionari. Coloro che lo ascoltavano dissero, come scritto in Giovanni 7, 46, dice, mai un uomo ha parlato così. Mai un uomo ha parlato così. Erano andate delle guardie che volevano arrestarlo, e lui, come parlava e parlava al popolo e anche a queste persone che stavano ascoltando, non hanno avuto più il coraggio di arrestarlo. Non hanno più avuto, dice, ma perché erano stati stupiti dal suo modo di insegnare? Ancora una cosa bellissima. Anche la salvezza, la salvezza rivoluzionaria, che trascende a qualsiasi cosa. Gesù ha reputatamente messo in risalto l'importanza delle buone opere, ma mai come mezzo per ottenere la salvezza. L'Apostolo Paolo ne sottolinea l'importanza di questo fatto. Infatti Efesini 2:8-10 dice proprio questa parola, dice proprio queste parole, dice: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. Non sarete salvati, ma siete. Paolo sta parlando a dei credenti. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. Per cui c'è prima la salvezza e poi la messa in pratica di questa salvezza. La vita eterna, ossia la salvezza, è la diretta conseguenza dell'aver ricevuto un dono. È la diretta conseguenza del dono ricevuto. Qual è il dono? Il Figlio di Dio. Questo dono non è nostro perché ce lo siamo guadagnato, perché non c'è nessun modo per guadagnarselo. Gesù dice: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Giovanni 3:16. Per cui il risultato qual è? Non si può pagare un dono ricevuto, altrimenti non è dono. Non c'è un pagamento per il dono ricevuto. Ancora, i suoi miracoli erano rivoluzionari. Molti furono i miracoli di Gesù. Addirittura Giovanni dice che si dovevano scrivere tutto quello che aveva fatto Gesù. Non c'era modo di... bisognava scrivere una caterma di libri. Ne cito solo due. La trasformazione dell'acqua in vino. Perché ha caratteristiche di sovrastare il tempo. Lo sapete molto bene che per fare il vino non è la spremuta, ma ci vuole tempo perché il vino diventi vino, che quel succo diventi vino. E i commensali che avevano detto: ma come? Prima si dà sempre il vino buono e poi quello sciacquettato, invece qui è il contrario. Abbiamo, dice, gustato, perché il vino era finito, dice, procuriamo il vino, no, Gesù procura il vino. E l'altro miracolo molto bello che io ho sempre molto nella mente è anche la risurrezione di Lazzaro, sopra ogni limite. Infatti in Giovanni 11:39-40 dice: Gesù disse: togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno. E Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Pensate un po', questo non era solo morto, ma era già putrefatto, era in putrefazione, cioè il corpo si era quasi già, insomma, cominciato a andare avanti. E Gesù che cosa ha fatto? Ha gridato: vieni fuori Lazzaro! Questo ha detto! Ha detto questo! Ecco perché i miracoli erano cose veramente spettacolari, rivoluzionari. La sua morte e la sua risurrezione furono rivoluzionari. La morte e la risurrezione di Gesù costituiscono un messaggio alla Chiesa, non solo alla Chiesa del Nuovo Testamento, ma è un messaggio meraviglioso e soprattutto rivoluzionare anche oggi, per la Chiesa di oggi. È una realtà storica, ma il messaggio è anche oggi valido. L'influsso da lui esercitato nei secoli è rivoluzionario. Prima di ascendere fisicamente al cielo, Gesù dette questo comando ai suoi discepoli: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandate, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Matteo 28, 19 e 20. Il grande mandato, un mandato rivoluzionario. Perché? Perché dovevano mettere in pratica tutto l'insegnamento che avevano ricevuto e dovevano fare la rivoluzione attraverso questo. Fratelli, dico, il simile genera il simile. È il più grande rivoluzionario della storia, ha generato uomini fra i più rivoluzionari di tutti i tempi. Ha dato il via alla più grande rivoluzione immaginaria, qual è? La trasformazione dell'uomo. Perché se uno è in Cristo viene trasformato. Paolo l'ha detto, diventate una nuova creatura. E questa è una trasformazione. Certo è che né la filosofia, né la scienza, né poesie hanno mai dato dei risultati nel pensiero, nella morale o nella bellezza che possono essere minimamente paragonate al cristianesimo. Non c'è nulla che possa essere paragonato al vero cristianesimo, a quel cristianesimo che fa rivoluzione, che fa cambiamenti. Infatti possiamo dire che le sue affermazioni erano rivoluzionarie. Quello che affermava Gesù era qualcosa di straordinario, di stravolgente. Gesù affermò di essere Dio. E quando lo disse, la gente che erano ascoltate cadde quasi a terra. Perché che cosa disse? Io e il Padre siamo uno. In Giovanni 10,30. Gesù anche disse un'altra cosa molto importante: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Non c'è un altro mezzo, non c'è un altro modo. Venerdì la sorella ci raccontava di una signora che cercava le candele per la candelora. Non serve a niente. Gesù non ha mai detto una cosa del genere. Gesù ha detto: io sono Dio e senza di me non potete arrivare al Padre. Io sono la via. Non c'è un altro mezzo. Non c'è un altro motivo, un'altra persona. Non niente. E questo sono rivoluzionari, perché il mondo, il mondo ancora oggi è rivoluzionario. Allora stamattina, concludendo, vi faccio questa domanda. Vi interessa la rivoluzione? Volete contribuire a cambiare il mondo? Voi dite, è una parolona, è un parolone. Ma oggi è rivolto l'invito a seguire il più grande rivoluzionario di tutti i tempi, perché Gesù, egli vive e aspetta di rivelarvi il suo impareggiabile piano per la vostra vita. Lui lo vuole fare, dipende se voi volete partecipare a questa rivoluzione. Perché abbiamo visto che altri lo hanno fatto. E ancora forse anche adesso alcuni lo stanno facendo. E anche la Chiesa di Dragona lo può fare, perché vogliamo fare una rivoluzione, non fisica, ma spirituale. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo perché le tue parole vanno in profondità nel nostro cuore e noi vogliamo essere dei facitori, non soltanto degli uditori. Abbiamo visto l'esempio di Pietro, di Paolo, di quanti, Signore, leggiamo nella Bibbia, nel Vangelo, di quanti si sono adoperati. Ma quanti, Signore, hanno sofferto per una rivoluzione così importante. Signore, grazie che tu ancora oggi vuoi che i tuoi figli, noi, io, Signore, partecipiamo alla tua rivoluzione. Ti lodiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.